Continuano a meravigliarsi che ci siano così tanti cittadini italiani che la sera vanno a scuola, no? E quindi questo è positivo come fatto. Allora benvenute, benvenuti a scuola, bentornate, bentornate. Questa sera ci troviamo sempre su quell'impervio sentiero che attraverso il territorio della sapienza poetica e ellenistica di stampo evangelico e che conduce verso la parola chiave ecclesia. Ora il nostro compagno di viaggio Paolo di Tarso, lo sapete ormai, lo abbiamo imparato, matura il suo pensiero spostandosi da un'ecclesia all'altra e noi dobbiamo quindi sapere che cosa sono le ecclesie, cioè che tipo di strutture sono. Noi abbiamo già imparato che sono delle strutture, ecclesia in greco vuol dire assemblea, quindi sono delle strutture leggere, sono delle strutture flessibili, sono delle strutture liquide nate nell'ambito di quel grande movimento culturale e antropologico che si chiama la diaspora ebraica. Quindi questo sentiero faticoso da percorrere, che secondo la categoria del tempo parte dagli avvenimenti legati alla morte di Re Salomone, ricordate che Re Salomone è vissuto nel X secolo avanti Cristo ed è morto nel 935 o nel 922 avanti Cristo, due correnti di pensiero. Ebbene, e questo sentiero passa in funzione della didattica della lettura e della scrittura nei pressi di grandi paesaggi intellettuali, no? Che strada facendo abbiamo osservato in tutta la loro imponenza e li abbiamo osservati soprattutto per capire come è strutturata la mente di Paolo di Tarso, se no poi come si fa a leggere, no? Le sue lettere, la sua opera, e che ha influenzato tutta la cultura occidentale. Dove siamo? Dove ci troviamo adesso? Cioè siamo al tempo della morte di un altro grande personaggio, Alessandro Magno, il mega Alexandros. Ci troviamo quindi dopo l'anno 323 avanti Cristo. Sappiamo che dopo la morte di Alessandro, Alessandro muore nel 323 avanti Cristo a soli 32 anni e questa data viene considerata come il momento iniziale dell'ellenismo, no? Ebbene, il grande stato che si era costituito, che era sorto con la spedizione di Alessandro fino alla foce dell'Indo, si spacca e la Palestina, se ne fa parte, viene governata, quindi gli ebrei perdono la speranza di creare uno stato autonomo, indipendente, di ricreare il regno di Israele, perché la Palestina viene governata da dinastie altre, straniere, prima dai Tolomei, poi dai Seleucidi, in seguito dagli Erodiadi, e con queste dinastie strane gli ebrei della diaspora non vogliono avere nessun rapporto. E sappiamo che le comunità della diaspora guardano a Gerusalemme, però guardano a Gerusalemme come un faro spirituale e sono coinvolte in un grande dibattito che prende spunto dalla situazione politica che viene a crearsi. A Gerusalemme regnano degli stranieri dai quali bisogna tenere le distanze, dai quali quindi è bene stare separati. Ed è questo il motivo storico e politico per cui già dal III secolo avanti Cristo le comunità della diaspora, soprattutto in Mesopotamia, in Egitto fino a Roma, avevano cominciato ad avviare al loro interno il dibattito molto serrato sul tema legato, come sapete, al concetto della separatezza, no? In ebraico perugia. E abbiamo già messo in gioco questa parola chiave in queste ultime settimane. In che cosa consiste questo dibattito? Ci siamo chiesti, che cos'è la separatezza? Su che cosa si fonda quindi il concetto della perugia? Ora, io mi auguro che voi abbiate fatto gli esercizi di lettura suggeriti dalla scuola sui due libri dei Maccabei, perché questo è il momento, se no uno non è che va a leggersi i libri dei Maccabei così, piuttosto una scelta estemporanea, no? Come sono estemporanei fuori dal mondo e spreco di risorse pubbliche a quegli sforzi che voi vedete alla televisione timbrati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, che forse la presidenza del Consiglio sarebbe ben dedicata alla lettura, e leggete perché leggere tanto bello è, ma se 80% dei cittadini italiani sono analfabeti, a chi si rivolge quello spot, io mi domando? No? Ora, è chiaro che questo non lo sa nessuno, quindi passa oltre, tanto queste cose passano oltre, ma noi che un pochino ci guardiamo dentro a questi temi, cioè vediamo, l'indignazione è enorme, no? Per giunta è rivolta ai ragazzini, quali palleggiano con il libro, come se il libro fosse qualcosa con cui si palleggia. No, una cosa è palleggiare lo sport, che è una bella cosa che va fatta. È un'altra cosa che non è sostituibile, è altra cosa la lettura, che non è sostituibile con altre cose. Perché lo sport non è sostituibile con altre cose, bisogna fare lo sport, bisogna giocare, bisogna leggere, non è sostituibile con altre cose. Cioè quindi lì c'è chi ha studiato quella cosa, ha qualche turba nella testa, cioè è probabilmente la turba che arriva dall'ignoranza, cioè dal non sapere di che cosa si sta parlando. Scusate questo sfogo, ma non è soltanto uno sfogo, è anche una denuncia che va allargata, no? Allargata, perché è bisogno il momento in cui bisogna ribellarsi, no? Questo. Cioè, non è che si può stare lì sempre. Cioè, ci vuole la ribellione. Ora, siccome c'è anche uno spreco di energie, anche di soldi pubblici dietro a questa cosa qui, poi si taglia la scuola, no? Si tagliano le. Si dice l'inglese e poi si tagliano le ore d'inglese. Ora. Il libro dei Maccabei, quindi siamo un popolo diverso, un popolo privilegiato, e quindi dobbiamo vivere separati dagli altri per non contaminarci né materialmente né religiosamente né culturalmente. Questo è il dettato di quegli ebrei della diaspora che sostengono in modo fondamentale il concetto della perugia, della separatezza. Però noi sappiamo che, nonostante questo dettato, gli ebrei della diaspora non stanno chiusi nel loro guscio, cioè spesso fanno finta di star chiusi nel loro guscio, in realtà sono molto curiosi e hanno voglia di imparare molte cose del mondo che li circonda, e questa è una caratteristica che troviamo anche nel nostro compagno di viaggio, Paolo di Tarso, il quale, se non fosse stato molto curioso e non avesse avuto una gran voglia di imparare, cioè non avrebbe potuto scrivere l'epistolario più famoso dell'ellenismo, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, contenente un catalogo di parole chiave che hanno determinato il carattere della cultura occidentale e non solo. Cioè, infatti gli ebrei della diaspora non solo imparano a parlare il persiano, il siriaco, il greco, il latino, ma usano anche queste lingue per scrivere e per costruire con più autorevolezza il loro midrash, per comporre il racconto cerimoniale della loro storia, ma soprattutto sono interessati a intessere rapporti col mondo nel quale vivono, principalmente rapporti di tipo commerciale, di tipo mercantile, perché questa è una cosa che hanno imparato a fare bene. E quindi fino al III secolo a.C. vige nelle comunità ebree un forte rispetto per la separatezza. Non ci si concede nessuna assimilazione, nessun cedimento nei confronti del sincretismo culturale pagano, ma questo proprio per compensare il fatto che sul piano economico e sociologico vige il massimo della comunicazione con l'esterno, cioè il massimo dell'integrazione con le società nelle quali la comunità della diaspora ebraica vive e alla cui costruzione partecipa attivamente. Ora, nel territorio mitteleuropeo questo atteggiamento di integrazione sarà totale nel corso dei secoli. Cioè, facciamo un esempio significativo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, citando un romanzo che forse avete letto, dal quale è stato tratto anche un film che forse avete visto. Questo romanzo si intitola L'amico ritrovato ed è stato scritto da Fred Ullman nel 1971. Facciamo cartolina, cioè, non poteva stare qui da fare da segnalino. I protagonisti di questo romanzo sono due ragazzi che a 16 anni si incontrano perché frequentano la stessa scuola esclusiva, siamo in Germania. Uno si chiama Hans ed è figlio di un medico ebreo, ma questo è un dettaglio molto secondario, no? È un medico tedesco, cioè lui si considera, perché cittadino di quello stato nel quale anche ebreo. L'altro, Konradin, invece appartiene ad una ricca famiglia aristocratica. Ebbene, tra questi due ragazzi nasce un'amicizia del cuore, si sviluppa una perfetta intesa quasi magica. Ora, un anno dopo il loro legame si spezza, perché siamo nel 1933 e in Germania, come sapete, succede qualcosa. Cioè succede qualcosa che crea disordine e separazione nella comunità umana, cioè con la scusa dell'ordine, di riportare l'ordine, cioè in realtà crea invece il peggiore disordine, no? E la peggiore forma di separazione nella comunità umana. E guardate sul punto 1 del repertorio. Ora facciamo attenzione alle parole e riflettiamo in chiave filologica. Guardate, il concetto della separazione, state attenti perché qui questa sera dobbiamo riflettere su questo fatto, il concetto della separazione è diverso da quello della separatezza. Cioè, difatti, in greco, che è una lingua seria, nel greco, il greco classico, si usano due parole diverse per definire questi due concetti. Ecco che cosa serve ancora oggi studiare il greco, studiare il latino. Servirebbe, ma certo, siamo qui e stiamo riflettendo, stiamo studiando del greco, del latino anche noi, non c'è mica bisogno di essere, no? Di stare chissà dove, cioè basta stare dietro a un banco e applicarsi, conoscere, capire e applicarsi. Ora, poi nessuno di noi ha tempo di diventare per ora grecista, poi siete giovani, lo diventerete, latinisti, lo diventerete col tempo, ma ora intanto cominciamo a riflettere, attenzione, da quello che è il concetto della separazione e quello che è il concetto della separatezza, perché in greco la parola separazione, vedete, corrisponde al termine distemi, che rimanda all'idea di divisione, mentre la parola separatezza corrisponde al termine diaspora, Ed è questa, guardate, la parola con la quale è stato tradotto in greco il termine ebraico perugia. Cioè il termine ebraico perugia è stato tradotto in greco con la parola diaspora, cioè con una parola che rimanda all'idea di distinzione, non tanto quindi al concetto del dividersi per scontrarsi, ma del distinguersi per confrontarsi. Attenzione, perché c'è differenza. Ora, c'è un tema sul quale vorreste confrontarvi con altre persone in questo momento? Beh, scrivete quattro righe in proposito, proponete dei temi. Ora, lo scrittore Fred Mullman è nato a Stoccarda nel 1901, è morto a Londra nel 1985, ha scritto un'autobiografia intanto intitolata, è stato un cultore della cultura autobiografica Ullman, intitolata Storia di un uomo, e poi altri brevi testi, ma l'unico suo romanzo è appunto L'amico ritrovato. Ullman ha dichiarato più volte che si poteva sopravvivere con un libro solo come intellettuale, no? Ecco. L'amico ritrovato è un racconto di straordinaria finezza e suggestione, quindi leggete o rileggete questo significativo romanzo contemporaneo nel quale il tema della diaspora e della perugia, cioè la separatezza, se vogliamo essere più precisi, il tema della distinzione tra il concetto della separazione e della separatezza, emerge continuamente. E a questo proposito ne leggiamo alcune pagine nelle quali si leva la posizione del padre di Hans, il quale è ebreo di origine, ma si sente decisamente un cittadino tedesco. Io e tua madre abbiamo deciso di rimanere. Questa è la nostra patria, la terra in cui siamo nati e a cui apparteniamo, e non permetteremo che nessun bastardo austriaco, c'era riferimento a un personaggio, ce la sottragga. Sono troppo vecchio per mutare le mie abitudini. Beh, leggiamo dall'amico ritrovato. Nessuno aveva delle opinioni precise a mio riguardo, e mai ero in corso in fenomeni di intolleranza religioso-razziale. Ma una mattina, arrivato a scuola, udii oltre la porta chiusa della classe un suono di voci impegnate di una canita discussione. Non riuscii a distinguere altro che gli ebrei, ma il termine ricorreva come una cantilena ed era impossibile fraintendere la passione con cui veniva pronunciato. Aprì la porta e la discussione si interruppe giustamente. Sei o sette ragazzi erano riuniti in crocchio e quando entrai mi fissarono come se non mi avessero mai visto prima. Cinque di loro se la sbagliarono raggiungendo i rispettivi banchi, ma gli altri due, uno era Bollacher, l'inventore del mio mignolo Castore e Pollack, che non mi rivolgeva più la parola da un mese, e l'altro era Schultz, uno zoticone violento dal peso di ben 76 kg, figlio di un povero pastore di campagna destinato a seguire le orme paterne. Mi guardarono dritto negli occhi, Bollacher sognò, producendosi in quella stupida forza di superiorità che assumono alcuni quando allo zoo si trovano davanti alla gabbia delle scimmie, e Schultz, tenendosi il naso come avesse sentito una gran puzza, mi scrutò con espressione provocatoria. Ebbe un attimo di esitazione, finalmente mi si presentava l'occasione di dare una lezione a quella testa di legno, ma capii che non sarebbe servito a migliorare la situazione. Troppo veleno si era ormai infiltrato nell'atmosfera della scuola. Mi diresse quindi al mio posto, fingendo di dare un'ultima occhiata ai compiti, come Conradin, d'altra parte, che sembrava troppo impegnato per accorgersi di quello che stava accadendo. A questo punto Bollacher, incoraggiato dal fatto che non avevo raccolto la provocazione di Schultz, si precipitò verso di me. «Perché non te ne torni in Palestina?» urlò, e estraendo dalla tasca un foglietto di carta lo leccò e lo appiccicò sul mio banco proprio davanti a me. Sul foglio c'era scritto: «Gli ebrei hanno rovinato la Germania, tedeschi svegliatevi». «Togli quella roba», gli ingiunsi. «Toglila da te», mi rispose. bada però che se lo fai il pezzo le ossa ad una, eravamo arrivati al dunque. Tutti i ragazzi, compreso Conradin, si alzarono per vedere cosa sarebbe successo. Questa volta ero troppo impaurito per evitare, era vincere o morire. Colpì Bollacher sul viso più forte che potei, vacillò, poi mi restituì il colpo. Entrambi eravamo privi di qualsiasi tecnica e ci scagliavamo l'uno contro l'altro nell'ignoranza totale di ogni regola. Sì, ma era anche nazista contro ebreo e io mi battevo per la giusta causa. La mia appassionata consapevolezza non sarebbe stata sufficiente a farmi prevalere se Bollacher, nel tirarmi un pugno, e io schivai, non fosse inciampato andando ad incastrarsi tra due banchi nell'attimo stesso in cui Pompetti entrava in classe. Bollacher si rialzò con le guance rigate di lacrime di umiliazione, mi additò e disse: è stato Schwarz a cominciare. Pompetti mi squadrò. Perché hai aggredito Bollacher? Mi chiese. Perché mi ha insultato, risposi, tremando per la rabbia e la tensione. Davvero? E cosa ti ha detto? Si informò Pompetti in tono mellifluo. Mi ha detto di tornare in Palestina. Ah, capisco, commentò il professore con un sorriso. Ma non si tratta di un insulto, caro Schwarz. È un buon consiglio, un consiglio d'amico. E adesso sedetevi tutti e due. Se volete prendervi a pugni, fatelo pure, ma fuori di qui. E tu, Bollacher, ricorda che devi essere paziente. Presto tutti i nostri problemi saranno risolti. Adesso torniamo alla nostra lezione di storia. Quando al sopraggiungere della sera venne il momento di tornare a casa, attesi che tutti se ne fossero andati, nutrivo ancora una debole speranza che lui, Conradin, fosse rimasto ad aspettarmi, che mi avrebbe aiutato e consolato in quel momento di disperazione, ma quando uscì la strada era fredda e vuota come una spiaggia in una giornata d'inverno. Da allora lo evitai. Sapevo che il farsi vedere con me avrebbe costituito per lui motivo di imbarazzo e pensai che mi sarebbe stato riconoscente per la mia decisione. Ormai ero solo. Nessuno mi rivolgeva più la parola, nemmeno Max Muscolo, che aveva preso a portare una piccola svastica d'argento sulla giacca, mi chiedeva più di esibirmi di fronte agli altri. Persino i vecchi professori parevano essersi dimenticati di me. Non me ne dovevo. Il lungo e crudele processo che mi avrebbe portato a perdere le mie radici era iniziato e già le luci che avevano guidato il mio cammino si stavano affievolendo. Un giorno, all'inizio di dicembre, in cui ero tornato a casa stanco, mio padre mi convocò nel suo studio. Era invecchiato negli ultimi 6 mesi e sembrava che avesse qualche difficoltà a respirare. Siediti, Hans, voglio parlarti. Ciò che sto per dirti costituirà per te un grosso colpo. Tua madre e io abbiamo deciso di mandarti in America, almeno momentaneamente, finché la tempesta non si sarà calmata. Abbiamo a New York dei parenti che si prenderanno cura di te e faranno in modo che tu possa andare all'università. Siamo convinti che questa sia la soluzione migliore. Non mi hai mai parlato di ciò che succede a scuola, ma immagino che non deve essere stato facile per te. All'università sarebbe ancora peggio. Oh, questa separazione non durerà a lungo. Il nostro popolo tornerà a ragionare nel giro di qualche anno. Quanto a tua madre e a me, abbiamo deciso di rimanere. Questa è la nostra patria, la terra in cui siamo nati, a cui apparteniamo, e non permetteremo che nessun bastardo di austriaco ce la sottragga. Sono troppo vecchio per mutare le mie abitudini, mentre tu sei giovane, hai tutta la vita davanti. Ti prego di non fare obiezioni, di non discutere, per non renderci tutto ancora più difficile. E ora, per l'amor di Dio, ti prego di non parlare per un po'. E così fu deciso. Lasciai la scuola natale e il 19 gennaio, giorno del mio compleanno, circa un anno dopo che Conradin era entrato nella mia vita, partì per l'America. Prima della partenza ricevetti 2 lettere. La prima, in versi, era il prodotto degli sforzi congiunti di Bollacher e Schulz. Piccolo Hid sta per giudeo. Vogliamo dirti addio, che tu raggiunga all'inferno il senza Dio. Piccolo Hid, ma dove te ne andrai? Nel paese da cui non si torna già mai? Piccolo Hid, non farti più vedere se vuoi crepare con le ossa intere. La seconda invece diceva: mio caro Hans, questa è una lettera difficile. Prima di tutto voglio dirti quanto mi dispiaccia che tu sia per partire per l'America. Non deve essere facile per te, che ami tanto la Germania, ricominciare una nuova vita in un paese con cui né io né te abbiamo niente in comune, e mi immagino l'amarezza e l'infelicità che devi provare. Tuttavia questa è la soluzione più saggia data le circostanze. La Germania di domani sarà diversa da quella che abbiamo conosciuto, sarà una nazione nuova guidata da un uomo che deciderà del nostro fato e di quello di tutto il mondo per i prossimi 100 anni. So che resterai sconvolto nell'apprendere che io credo in quest'uomo. Lui solo è in grado di salvare il nostro amato paese dal materialismo e dal comunismo. E grazie a lui la Germania potrà ritrovare l'ascendente morale che ha perduto per colpa della sua follia. So bene che non sei d'accordo, ma non vedo altra speranza per noi. La nostra scelta è tra Stalin e Hitler, e tra i due preferisco Hitler. La sua personalità, la sincerità del suo intento mi ha colpito come non avrei mai creduto possibile. L'ho incontrato di recente a Monaco, dove mi ero recato con mia madre. Esteriormente è un ometto insignificante, ma appena lo si ascolta parlare si viene travolti dalla forza della sua convinzione e dalla sua volontà di ferro, dalla sua intensità e dalla perspicacia quasi profetica di cui è dotato. Quando lo lasciamo mia madre era in lacrime e continuava a ripetere: è Dio che ce l'ha mandato. Non so dirti quanto mi addolori il fatto che almeno temporaneamente, diciamo un anno o due, non ci sarà posto per te in questa nuova Germania. Ma non vedo ragione perché tu non possa tornare in futuro. La Germania ha bisogno di uomini come te. Io sono convinto che il Führer non solo è perfettamente in grado, ma è anche desideroso di operare una scelta tra gli ebrei di valore e gli indesiderabili, poiché colui che vive presso le sue origini è riluttante a lasciarle. Mi rallegro che i tuoi genitori abbiano deciso di restare. Nessuno li molesterà, naturalmente, ed essi potranno vivere e morire qui in pace e in serenità. Forse un giorno i nostri cammini si incroceranno di nuovo. Mi ricorderò sempre di te, caro Hans. Hai avuto una grande influenza su di me. Mi hai insegnato a pensare e a dubitare, e attraverso il dubbio a ritrovare Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Il tuo affezionato Konradin von. E così me ne andai in America, dove vivo ormai da 30 anni. Quando arrivai, terminai gli studi superiori e poi mi iscrissi ad Harvard, alla facoltà di legge. La sola idea mi ripugnava, volevo diventare un poeta, ma il cugino di mio padre non era disposto ad ascoltare simili sciocchezze. La poesia, diceva, credi di essere un secondo Schiller? Sai quanto guadagna un poeta? Prima studia legge, poi nel tempo libero potrai scrivere tutte le poesie che vorrai. E così studiai legge. A 25 anni diventai avvocato e sposai una ragazza di Boston da cui ho avuto un figlio. Nel mio mestiere me le sono cavata piuttosto bene, anzi molti sarebbero disposti ad affermare che io sono un uomo di successo. In apparenza non si potrebbe dare loro torto, ho tutto quello che ci vuole, un appartamento che ci affaccia su Central Park, delle automobili, una casa di campagna, senza contare che sono socio di parecchi club ebraici e via dicendo, ma io non la penso così. Non ho mai fatto quello che mi sarebbe piaciuto fare, scrivere un buon libro, un'unica bella poesia. All'inizio mi mancava il coraggio di mettermi all'opera perché non avevo soldi, ma ora che i soldi li ho, il coraggio mi manca ugualmente perché non ho sufficiente fiducia in me. È per questo che in fondo al cuore mi considero un fallito, non che questo mi importi molto, sub specie eternitatis, tutti noi senza eccezione siamo dei falliti. Non ricordo più dove ho letto che la morte intacca la nostra fiducia nella vita, mostrandoci che in fin dei conti tutto è ugualmente futile se visto in rapporto alle tenebre che ci attendono. Sì, futile e vanità è la parola esatta. Eppure non posso lamentarmi, ho più amici che nemici, e ci sono momenti in cui sono quasi felice di essere al mondo. Quando guardo il sole che tramonta e la luna che spunta, o vedo la neve sulla cima delle montagne, ci sono anche altre compensazioni, come quando riesco a esercitare la mia influenza a favore di una causa che considero giusta, sia essa l'uguaglianza razziale o l'abolizione della pena capitale. Sono felice di aver raggiunto una buona posizione finanziaria perché essa mi ha permesso di aiutare gli ebrei a costruire Israele e gli arabi a sistemare qualcuno dei loro profughi. ho persino mandato dei soldi in Germania. I miei genitori sono morti, ma per fortuna non sono finiti a Belsen. A Belsen c'era un campo di sterminio. Un giorno un nazista ricevette l'incarico di schiacciarsi fuori dalla porta dello studio di mio padre con un cartello su cui era scritto: tedeschi attenti, evitate gli ebrei, chiunque avrà a che fare con un ebreo sarà rovinato. Mio padre allora indossò l'uniforme da ufficiale e vi appuntò tutte le sue decorazioni, tra cui la croce di ferro di prima classe, e andò a mettersi di fianco al nazista. Questi aveva l'aria sempre più imbarazzata, mentre pian piano si radunava attorno a loro una piccola folla. All'inizio la gente rimase in silenzio, ma man mano che il numero dei presenti cresceva, cominciarono a udirsi dei borbottii che si trasformarono ben presto in grida di scherno. L'ostilità era diretta al nazista, tanto che questi, poco dopo, pensò bene di andarsene. Non tornò più, né fu sostituito. Trascorsi alcuni giorni, mentre mia madre dormiva, papà aprì il gas. Fu così che morirono. Da allora ho fatto il possibile per evitare qualsiasi rapporto con i tedeschi e non ho più aperto neanche un libro scritto in tedesco, nemmeno Hölderling. Ho cercato di dimenticare. Com'era inevitabile, alcuni tedeschi hanno incrociato la mia strada, brave persone, che erano finite in prigione per essersi opposte a Hitler. Tuttavia, prima di stringere loro la mano, mi sono sempre informato sul loro passato. Bisogna fare attenzione prima di concedere la propria fiducia a un tedesco. Come si fa a essere certi che l'uomo con cui si sta parlando non abbia immerso le mani nel sangue dei vostri amici e dei vostri parenti? Nel caso delle persone a cui accennavo prima, tuttavia, non esistevano dubbi in proposito. Nonostante l'attività svolta a favore della resistenza, capitava spesso che fossero tormentati dai sensi di colpa, cosa di cui mi dolevo, ma anche con loro fingevo di avere qualche difficoltà a parlare tedesco. È una specie di facciata protettiva che adesso quasi, ma non del tutto inconsciamente, quando devo parlare con un tedesco, adotto quasi, ma non del tutto inconsciamente, quando devo parlare con un tedesco. In realtà mi esprimo ancora perfettamente, accento americano a parte, ma non amo servirmi della mia lingua d'origine. Le mie ferite non si sono ancora rimarginate e ogni volta che ripenso alla Germania è come se venissero sfregate con il sale. Un giorno incontrai un uomo che veniva dal Württemberg e gli chiesi che ne era di Stoccarda. È stata distrutta per tre quarti, rispose. E il Karl Alexander Gymnasium è stato ridotto a un cumulo di macerie. E il palazzo degli Hohenfels, anche quello. Scoppiai a ridere, senza riuscire a fermarmi. Perché tanta ilarità? Mi domandò l'uomo stupefatto. Non vedo che cosa ci sia di tanto comico. Non importa, ribattei. È vero, non c'è niente di comico. Cos'altro potevo dirgli? Come fare a spiegargli perché ridevo, se io stesso non riuscivo a capirlo? Allora, attenzione, per capire il senso di questa risata, che per quanto riguarda la letteratura verifica ricorda la figura di Isacco, è necessario leggere dall'inizio questo significativo romanzo. Non è un romanzo di molte pagine, quindi. È necessario poi arrivare alla fine. È necessario arrivare alla fine per sapere che cosa significa il titolo L'amico ritrovato. Ritrovato come? Ritrovato dove? Non resta che leggere, quindi leggete questo testo, magari anche cominciare dalle ultime pagine che poi sono tra quelle che abbiamo letto noi, ma magari anche dall'inizio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nel terzo secolo avanti Cristo, il comportamento ambivalente degli ebrei della diaspora, cioè da una parte di massima disponibilità all'integrazione sociale e dall'altra di netta chiusura all'assimilazione con altre culture, è, come sappiamo, la molla che fa scatenare un dibattito sempre più vivace. E la forza di questo dibattito sta nel fatto che ne rimangono coinvolti non solo gli ebrei delle comunità della diaspora, ma anche incuriositi i non ebrei. Guardate quante volte nelle lettere di Paolo di Tarso troviamo questa dicitura, i non ebrei, che si rifà appunto a questa tradizione. Attenzione, cioè i non ebrei, cioè gli appartenenti al ceto riflessivo delle città ellenistiche, molte cittadine, molte cittadini di cultura ellenica, con la loro mentalità pagana e animati dallo spirito sincretico, per cui è meglio includere che escludere, si avvicinano interessati alla cultura dell'ebraismo. Cioè, da questo dibattito, che coinvolge ebrei e non ebrei, prende vita un movimento intellettuale che favorisce la nascita di un grande laboratorio culturale all'interno del quale la discussione viene portata al di là del tema della perugia, della separatezza, cioè su un piano viene portato dal quale scaturiscono tre importanti risultati che arricchiscono la storia del pensiero umano. Sì, guardate, perché questo grande dibattito intellettuale è uno degli eventi, sì, bisogna usare questa parola, più importanti dell'ellenismo, della cultura dell'ellenismo. Cioè noi non lo abbiamo mai studiato, perché abbiamo poi la cultura è molto ristretta, no? Allora guardate, il risultato più importante e più interessante di questa discussione molto produttiva che si svolge all'interno della cultura dell'ellenismo è stato prima di tutto la traduzione, e questo lo sappiamo, no? In greco dei testi dell'Antico Testamento, che erano stati prodotti nei secoli precedenti dal tempo dell'esilio babilonese. Ora, i libri della legge, la Torah, e i libri dei profeti, Nevi'im, e dal terzo secolo avanti Cristo, vengono tradotti in greco. Noi abbiamo studiato, no, questo straordinario avvenimento nel percorso dell'anno 2007-2008, di questo percorso sulla sapienza poetica veritica. Potete leggere i testi delle lezioni, potete anche ascoltarli contenuti nei nostri siti. E quindi il bacino di utenza dei testi biblici tradotti nella Koinè ellenistica, voi capite che si allarga notevolmente. Cioè tradotti in ebraico, chi è che li leggeva? Ebraico chi è che lo conosceva? No, nessuno, cioè, neanche più gli ebrei lo conoscevano quell'ebraico lì, no? Perché era ormai una lingua antica rispetto all'ellenismo. Una lingua, come noi il greco e il latino, cioè, no, quindi ecco. Tradotti in greco è chiaro che evidentemente erano accessibili ad una fetta abbastanza ampia di intellettuali, poi, però inoltre l'altro grande risultato culturale che emerge da questo serrato dibattito è dato dalla produzione di un nuovo blocco di letteratura, e ne abbiamo già parlato la scorsa settimana, che è entrato a far parte del canone dell'Antico Testamento. Cioè la vivace discussione che si sviluppa sulla scia del dibattito sulla perugia, sulla separatezza, fa nascere un clima particolarmente creativo che, come già abbiamo detto, porta alla composizione dei cosiddetti ketubim, in ebraico, tradotto in italiano, i libri sapienziali e poetici dell'Antico Testamento. E di questi testi ne conosciamo più di uno, no? Ora, la scorsa settimana abbiamo incontrato il libro di Giobbe, no? Per esempio, ecco, no? E quindi grandi opere d'arte. Il libro di Giobbe continua ad essere studiato, fa parte della corrente filosofica dell'esistenzialismo contemporaneo, uno dei manifesti, continua ad essere riscritto. Il catalogo dei Ketubim è formato da 23 libri e 13 di questi libri sono stati già scritti in ebraico, e nel corso del vivace dibattito sulla perugia vengono ristrutturati in funzione di una nuova mentalità ellenistica e di un nuovo stile letterario ellenistico. Citiamoli per curiosità questi tre vichi libri. Li conoscete tutti? Salmi, Giobbe, Proverbi, Ruth, Cantico dei Cantici, Coelet, Lamentazioni, Ester ebraico, Daniele, Ezra, Neemia, primo e secondo libro delle cronache. Ora, questi 13 libri vengono riscritti e ristrutturati in termini ellenistici. Sappiamo già che gli ultimi 4 di questi testi, Ezra, Neemia, primo e secondo libro delle cronache, sono i testi della cosiddetta tendenza cronachistica di cui recentemente noi abbiamo studiato i caratteri qualche settimana fa. Poi ci sono altri 10 testi chiamati deuterocanonici, cioè del secondo canone, del catalogo dichiaratamente ellenistico, che vengono scritti nel secondo e nel primo secolo avanti Cristo, vengono scritti direttamente in greco e sono Ester greco, Giuditta, Tobia, primo e secondo libro dei Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruch, lettera di Geremia e supplementi a Daniele. E così vedete, abbiamo elencato tutti i 23 libri dei Ketubim che costituiscono un grande patrimonio letterario dell'ellenismo, di tutta la storia della letteratura e della storia del pensiero umano. Questi testi nascono dal vivace dibattito sulla Perugia. Ora, il terzo importante risultato del dibattito sulla Perugia, sulla separatezza, di cui stiamo vedendo i frutti, no? E che frutti? Consiste in una quando i dibattiti sono seri, no? Oggi si usa la parola dibattito per delle sceneggiate immonde, ma voglio dire, quando i dibattiti sono seri, cioè quando c'è una continua crescita culturale in ogni botta che le parti, la controparte mettono in campo, no? Voglio dire, allora in questo caso si parla di dibattito, no? E quindi consiste il terzo importante risultato in una serie di opere, cioè di testi ebraico-ellenistici. Ora lasciamo in sospeso questo argomento perché ne parleremo a suo tempo, cioè quando il sentiero passerà accanto a questo interessante apparato letterario, cioè al paesaggio intellettuale che lo contiene, perché il discorso è di grande portata. Ora, dobbiamo dire che, vedete, tutto questo importante movimento intellettuale, con le opere che nel corso del suo sviluppo sono state prodotte, ha influenzato in modo determinante la formazione culturale di Paolo di Tarso e della sua generazione. Ora, per esercizio, prendete il volume della Bibbia che possedete, andate a sfogliare semplicemente le pagine di quella parte che contiene il Ketubim, cioè i libri sapienziali e poetici, ne abbiamo fatto l'elenco, ed osservate la scrittura, perché guardate, la scrittura è un oggetto, cioè è possibile che qualcosa che appartiene a questo oggetto, cioè qualche titolo, qualche parola sul quale vi salta all'occhio, un nome, un verbo, un aggettivo, un enunciato minimo, attiri la vostra attenzione e faccia nascere delle immagini nella vostra mente, oppure richiami delle immagini, perché ci sono già molte immagini che partono di lì, nella nostra mente. No, ora questo esercizio, cioè l'esercizio di volare sulla scrittura sfogliando nelle pagine, guardate che io sto citando in questo momento un artista, volare sulla scrittura sfogliando nelle pagine, lo ha fatto anche il pittore Marc Chagall, che abbiamo già citato e che voi conoscete, Chagall 1887-1985, avete visto i suoi quadri? Beh, cercate in biblioteca, magari nella biblioteca domestica, un fascicolo con le opere di Chagall e vi impossesserete subito di questa chiave di lettura, volare sulla scrittura sfogliando nelle pagine, e lo dice, lo fa vedere anche Chagall questo concetto, cioè andate a vedere, no, ecco, questo concetto. E naturalmente il contenuto dei suoi quadri contiene dei concetti che fanno parte della scrittura, no? E bisogna capirlo, se no uno vede delle immagini, che bello, 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 ma non si comprende, no, il significato di quello che ha voluto dire Chagall, che viene dalla cultura della diaspora, dalla pianura sarmatica con tutte le tradizioni. L'atmosfera di creatività, quindi, che questo vivace e vasto dibattito produce in molte autorevoli comunità dell'ebraismo della diaspora, in particolare ad Alessandria d'Egitto, fa avvicinare, come abbiamo detto, a queste comunità molti intellettuali e molte intellettuali che ebrei non sono, e quindi le comunità cominciano ad accettare le attenzioni e anche l'influenza di questi simpatizzanti pagani che si avvicinano curiosi ed affascinati con spirito sincretico alla cultura che emerge dai testi dell'ebraismo, perché sentono raccontare queste storie straordinarie, questi grandi romanzi, ed è chiaro che uno si incuriosisce e dice: come va a finire? No, perlomeno diteci questo, no? Fatecelo sapere, leggiamolo insieme. E lì nascono tutta una serie di problemi e di temi, di problemi che diventano dei temi di dibattito culturale. Ora, dai libri della legge di Mosè, naturalmente, sono attirati costoro, dalla Torah, dai libri dei profeti, dei Nevi'im, e soprattutto dagli scritti sapienziali e poetici, dai Ketubim. E contemporaneamente, nelle sinagoghe, gli scrivani ebrei subiscono una forte attrazione per la lingua greca, per la cultura greca, per l'educazione greca. Cioè, come era successo a Babilonia ai tempi dell'esilio, che gli scrivani portati lì in esilio si appassionano per quella letteratura, per quelle, vanno nelle biblioteche, hanno accesso alle biblioteche, si appassionano a quelle grandi saghe, dice: oh, guarda, no, impariamole, perché e così succede la stessa cosa, cioè nelle sinagoghe, senza dare troppo nell'occhio, ecco che la cultura, la cultura greca, ecco, entra e viene elaborata, la lingua immediatamente viene utilizzata. Quindi, vedete, a cominciare dal III secolo a.C., comincia a svilupparsi quel rapporto di contiguità tra l'ellenismo e l'ebraismo. Guardate che il cristianesimo noi lo dobbiamo a queste mosse. La dottrina del cristianesimo, la cultura del cristianesimo, se c'è il cristianesimo, è perché è partito questo movimento culturale. Nasce, viene fuori da questa fusione. Ora, la storia della salvezza doveva passare di lì, no? Cioè, attraverso la cultura, da dove deve passare? No? Attraverso la cultura, se no, ora. Questo pensa Paolo di Tarso, sto citando lui, no? Quindi a cominciare dal III secolo, lui pensa di rinnovare l'ebraismo, comincia a svilupparsi quel rapporto di contiguità tra l'ellenismo e l'ebraismo che, come abbiamo visto, porta frutti culturali ed intellettuali straordinari. E per capire il pensiero di Paolo di Tarso bisogna passare con pazienza attraverso, quindi, questo impervio sentiero attraverso il quale stiamo passando da settimane. Cioè, i centri dove questo fenomeno di contiguità tra l'ebraismo e l'ellenismo si sviluppa maggiormente, oltre ad Alessandria d'Egitto, sono Antiochia, Smirne, Efeso, Corinto, Roma. E non è casuale il fatto che proprio in questi centri si sviluppa il cristianesimo. E allora ragioniamo. Che cosa succede concretamente? Succede che alle comunità ebraiche, alle sinagoghe di queste città, si avvicinano molte cittadine di cultura greca, sincretica e pagana. Perché si avvicinano? Si avvicinano prima di tutto per ragioni di conoscenza, di amicizia. Guardate, sono anni in cui è in corso anche la lezione di Epicuro sul tema dell'amicizia. Ricordate questa lezione? Guardate che le scuole epicuree sono diffuse su tutto il territorio dell'ellenismo e divulgano questo concetto dell'amicizia, che è un concetto che passa, no? Vogliamo costruire una società migliore, no? Volete essere più felici? Fatevi degli amici, no? Frequentateli, dateci. Questa è, quindi l'abbiamo già studiato questo fatto, quando siamo stati nel giardino di Epicuro, no? Nelle scuole. Quindi c'è una forte presa, no? Questi ammonimenti hanno una forte presa su tutti. E quindi prima di tutto ci sono ragioni di conoscenza per cui si avvicinano i pagani agli ebrei, rapporti di amicizia con gli ebrei. Cioè, abbiamo capito che gli ebrei predicano la separatezza, sì, ma non vivono separati dalla società civile, no? Anzi, gli ebrei sono ben integrati. Abbiamo letto prima Ulma, vediamo che il padre di Hans si comporta in un modo, no, terribile, no? Cioè, ma la lezione che viene data, ma è successo, ci sono stati tanti casi di questo tipo, no? Lui riporta inventa un personaggio, ma riporta tutta una serie di situazioni significative. Vogliono farne parte della società civile, cioè lavorano, commerciano, vendono, comprano, studiano, frequentano tutte le strutture della città, della polis, soprattutto i mercati, che sono un punto di incontro fondamentale durante l'ellenismo. E che cosa succede? Succede che in città si fa conoscenza, no? Si fa amicizia, ci si comincia a frequentare, ci si invita a cena, a pranzo, si entra in contatto. Ora, da questo punto di vista, poi, gli ebrei in queste città ellenistiche si presentano con una vita familiare e rituale molto strutturata e molto seria, che ha un suo fascino. Ricordate la vigilia del Sabbath in casa di Mendel Singer, che abbiamo letto la scorsa settimana, no? Noi ci siamo entrati in quella povera casa, no? Di povera gente, ma che esaltano quel momento tale da farlo diventare straordinario, no? Stupendo, eccezionale, cioè in cui tutti partecipano a quel rituale, no? Che ti cambia effettivamente la qualità della vita. E quindi noi ci siamo entrati leggendo due pagine dal romanzo di Josef Roth, no? Jobbe, il romanzo di un uomo semplice, mettetelo nella lista delle vostre letture o riletture. Ebbene, i rituali dell'ebraismo vengono celebrati prima di tutto nell'ambito del nucleo familiare. La famiglia ebrea ha una notevole saldezza istituzionale e laica, più di quanto abbia la sinagoga. In realtà quelli sono rituali religiosi, ma con una forte valenza laica, perché è la famiglia che li fa. Non c'è bisogno, no, delle cattedrali, delle grandi liturgie, no, sono a tavola e basta un simbolo, no? Basta un candeliere con delle candele, non c'è bisogno di costruire, no, delle cose. È l'atmosfera che conta, cioè la partecipazione ideale che conta, no? Che rende, no, tutti poi i rituali della vita molto particolari. Guardate, se le cose che facciamo non c'è un rituale che abbia un senso, non valgono nulla, no? Soprattutto dal punto di vista affettivo, no? Si cade nei bunga bunga poi, no? In realtà quelli non sono rituali, no? Sono porcherie, ecco, da una parte porcherie, dall'altra i rituali con la R maiuscola, che, no, bisogna in qualche modo fondare, ciascuno bisogna che se li fondi questi rituali, no? E gli dia senso, e gli dia la serietà di cui il rituale ha bisogno. I rituali dell'ebraismo quindi vengono celebrati prima di tutto nell'ambito familiare, e questa robustezza della famiglia ebraica emerge nella società, e molti cittadini non ebrei di Alessandria, di Antiochia, di Smirne, di Efeso, di Corinto, di Roma si sentono attratti da questo particolare clima, proprio in virtù della serietà e della coerenza che molte famiglie ebree della diaspora manifestano nel celebrare le loro tradizioni in un intreccio tra religiosità e laicità, perché poi ci sono i rituali dello Stato che vanno rispettati, cioè si impara nella famiglia a rispettare dei rituali, e poi dopo i rituali che riguardano la comunità, prima di tutto pagare le tasse, che è una cosa che fa parte della tradizione della legge di Mosè. La legge di Mosè prescrive per filo e per segno tutti i pagamenti delle decime, e guai chi non lo fa, no? Quindi evidentemente, e quello porta a dire, beh, anche lo Stato, se vogliamo dei servizi, bisogna che noi le finanziamo in proporzione di quello che noi guadagniamo. Io qui il mercato, e quindi vendo, ho venduto poco, beh, pagherò quel poco, ho venduto di più, pagherò un po' di più, perché devo contribuire poi a tenerlo pulito questo cortile, no? A tenerlo ben asfaltato, a far sì che tutti qui ci arrivino con i mezzi pubblici per comprare, eccetera, eccetera, eccetera. Questi discorsi fanno parte del dibattito, no? Che c'è questo dibattito sulla separatezza, no? Quindi la separatezza per quanto riguarda tutta una serie di tradizioni, il sangue, eccetera. Ma l'assimilazione, invece, l'integrazione deve essere completa su altri piani, no? Perché dobbiamo essere tutti cittadini uguali. Ora, la cosa interessante è che dal III secolo avanti Cristo il vivace e serrato dibattito di cui stiamo parlando avviene quindi soprattutto attraverso i rapporti interfamiliari, cioè attraverso i rapporti che si instaurano tra le famiglie ebree e non ebree, perché gli ebrei della diaspora sanno ben distinguere tra i momenti di intimità che presuppongono una separatezza e i momenti di relazione in cui le forme della separatezza vanno spiegate agli altri, no? No, io te lo devo spiegare perché, no? No, noi ci, da questo punto di vista non possiamo, no? Tu non puoi fare questo perché, ma te lo dobbiamo spiegare, quindi vieni a cena a casa nostra che te lo spieghiamo, questo è possibile, no? Quindi ecco che nascono dei rapporti di questo tipo, cioè rapporti in cui il concetto della separatezza viene spiegato. No, non è perché noi siamo, qui abbiamo una legge, no? Per cui il nostro Dio, soltanto noi lo possiamo toccare, lo possiamo guardare, ci possiamo parlare, non ti offendere. È così, fa parte della tradizione dei nostri padri, no? E allora quegli altri chiederanno, che sono stati invitati a cena, ma non è proprio possibile trovare dei punti di incontro? Allora pensiamoci, apriamo un dibattito. E allora apriamo un dibattito noi all'interno e cominciando a dire, allora rabbino, com'è possibile fare questo? E allora andiamo a cercare dentro la scrittura se è possibile, perché mi dispiace, no, che ci sia, no, una separazione. Una cosa è la separatezza, altra cosa è la separazione. È chiaro questo? Ecco che cos'è questo dibattito che c'è, che si instaura. Quando leggiamo le lettere di Paolo di Tarso, noi lo cogliamo, la cogliamo questa situazione, e dobbiamo capirlo, se no non capiamo nulla. Non entriamo nello spirito di questo grande apparato, no? Della storia del pensiero umano. Ora, la maggioranza delle famiglie degli ebrei della diaspora coltivano questo tipo di mentalità, ma ci sono anche le minoranze, che spesso, proprio perché alzano la voce, finiscono per avere un ruolo superiore a quello che competerebbe loro. Allora, guardate sul punto 3 del repertorio. E quindi a questo punto noi dobbiamo prendere in considerazione quali sono le tesi e quali sono le correnti che si confrontano sul tema della separatezza, cioè quali sono le tesi e quali sono le correnti che si confrontano sul tema appunto della separatezza. Allora, prima di tutto c'è una corrente che sostiene il massimo della separatezza, che sostiene la perugia integrale, la separazione, e vuole l'assimilazione con il mondo dell'ellenismo a livelli zero. Poi c'è una corrente che sostiene invece il superamento della separatezza e guarda ad una assimilazione totale con le altre culture dell'ellenismo. Queste due correnti, vedete, hanno i loro punti di riferimento nella classe sacerdotale, la prima corrente, quella di assimilazione zero, chiamiamola così, difatti è formata soprattutto da una frangia del partito dei Sadducei, cioè dell'aristocrazia sacerdotale, che non vuole contaminarsi perché non vuole perdere il potere religioso. Quindi c'è una giustificazione di potere dietro questa scelta. Poi la seconda corrente, cioè quella di assimilazione totale, è formata soprattutto dai mercanti più ricchi, i quali pensano che più assimilazione c'è in giro e più affari si possano fare, no? Ma queste due correnti, no? Assimilazione zero e assimilazione totale, sono minoritarie, anche se tuttavia hanno un peso perché hanno potere, no? Hanno potere religioso ed economico. Ora, il blocco maggioritario però è costituito da una terza corrente, cioè una corrente composita il cui zoccolo duro è formato dall'ala popolare e moderata dei farisei, cioè dalla piccola borghesia produttiva, potremmo dire dalla classe media. Cioè questa classe non vuole rinunciare né all'integrazione con la società civile delle città di cui gli ebrei ormai sono diventati cittadini, né vuole rinunciare alle proprie tradizioni, e quindi gli appartenenti a questa corrente pensano che sia un bene non assimilarsi ideologicamente, ma mantenere ferme le proprie tradizioni. Ora, quindi, gli appartenenti a questa terza corrente pensano che sia necessario attuare il massimo dell'integrazione nel minimo dell'assimilazione. Ora, gli ebrei devono inserirsi il più possibile nella società civile senza però lasciarsi assimilare dai contenuti ideologici di questa società. E a questa terza corrente, che è maggioritaria, appartengono anche gli intellettuali, gli scrivani, i quali pensano che il mantenimento delle tradizioni possa avvenire attraverso un rinnovamento culturale, e sono convinti, soprattutto dopo l'esperienza creativa dell'esilio babilonese, lì hanno cominciato a scrivere i libri della Bibbia, che sia un bene usare strumenti nuovi per salvaguardare contenuti tradizionali. E quindi non c'è bisogno di contenuti altri e diversi ai quali assimilarsi, ma c'è bisogno di strumenti nuovi, di linguaggi nuovi, di alfabeti nuovi, di forme nuove. Questa nuova mentalità porta alla traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, porta alla composizione dei Ketubim, dei libri sapienziali e poetici, e porta al componimento di nuove opere, frutto della contiguità tra la cultura dell'ellenismo e la cultura dell'ebraismo. È chiaro questo? Questa corrente maggioritaria è quella che porta all'attuazione dello storico compromesso tra la cultura dell'ellenismo e dell'ebraismo, lo zoccolo duro della cultura europea moderna e contemporanea, perché da questo compromesso nasce, ecco, la cultura moderna e contemporanea, la cultura, la nostra tra virgolette cultura. Ora, la parola compromesso, vedete, nel senso di accordo, adattamento, accomodamento, intesa, convenzione, ci invita a riflettere. Oggi a che cosa vi fa pensare questa parola? Beh, scegliete tra queste, scrivete quattro righe in proposito, non si vive senza fare dei compromessi. Ora, lo storico compromesso tra la cultura dell'ellenismo e quella dell'ebraismo ha preso forma nel corso del dibattito sulla perugia, sulla separatezza, di cui stiamo parlando. E voi capite che non è un paradosso, come potrebbe sembrare, il fatto che un dibattito sulla separatezza porti ad un compromesso. Cioè, sappiamo infatti che il termine greco che traduce la parola ebraica perugia, separatezza, è diaspora, una parola che rimanda all'idea di distinzione, no? Non tanto quindi al concetto di dividersi per scontrarsi, ma del distinguersi per confrontarsi. Quando siamo riuniti a tavola, no? Quando gli ebrei ci hanno invitato a pranzo, i pagani o viceversa, quelli dicono: ma non siamo mica qui per separarci, siamo qui per dire quali sono le nostre tradizioni, voi dite le vostre e poi ci confrontiamo, perché è in questa diversità che nasce poi una sintesi che ci porta ad avere dei valori comuni, e ognuno deve mantenere però le proprie tradizioni, perché non dobbiamo perderle, perché è un patrimonio, no? E noi dobbiamo quindi far onore ai nostri antenati, voi e noi, ma troveremo, ce l'avremo dei punti in comune, e quanti ne vengono fuori, punti fuori in comune, che sono poi l'idea del bene, di Platone, che poi influenzerà tutti, no? Tutti. Poi ognuno gli dà il nome che preferisce, e da quella fa derivare la propria cultura e la propria tradizione. Guardate che questa è una lezione che oggi è fondamentale, di grande attualità in questo paese dove la confusione aumenta e anche l'immoralità aumenta, e dove si gioca appunto sulla separazione e invece di prendere in considerazione la separatezza, che è distinzione, per distinguersi e per confrontarsi, se è possibile, perché poi con l'immoralità non ci sa, ecco, ci si possa confrontare. E lo storico compromesso tra la cultura dell'ellenismo e quella dell'ebraismo ha preso forma sulla scia di una domanda fondamentale che ha sempre accompagnato le varie fasi del dibattito sulla perugia, sulla separatezza. Ma perché noi ebrei dobbiamo allontanare coloro i quali si avvicinano alle nostre comunità, no? Allora, questa è la domanda che si fa. E la loro curiosità non mette a repentaglio le nostre tradizioni, anzi, è probabile che vengano esaltate, perché siamo noi poi che le dobbiamo impegnarci per metterle in evidenza, per dire chi siamo e come la pensiamo, no? Ora, non dobbiamo fare l'errore di considerare questo interrogativo come se fosse una domanda banale, perché non era così facile trovare una soluzione al problema, costruire poi dei temi, no? Per per creare delle possibili soluzioni. Ora, la separatezza integrale delle comunità ebree dal resto della società ellenistica era considerato fondamentalmente un fatto negativo, e difatti veniva considerato un atteggiamento negativo da parte della maggioranza, però non si potevano introdurre i non ebrei nella comunità a causa del testo di un Midrash a causa del racconto cerimoniale contenuto nei libri della Genesi e dell'Esodo, in cui è chiaro il fatto che Dio aveva stipulato, io sono colui che sono, aveva stipulato il patto, la verit, sono colui che sarò, proprio con i membri di questo popolo. E quindi c'erano delle pregiudiziali, forti, fortissime. Ora, il racconto definisce precisamente come popolo eletto i discendenti di Abramo, e questa però è la chiave che Paolo trova, a dire, ah. E quando studieremo strada facendo il testo della lettera di Paolo di Tarso inviata ai Galati, noi ci renderemo conto di come questo problema abbia un notevole peso e di come Paolo con grande abilità trovi una soluzione esaltando l'importanza di essere discendenti di Abramo e dilatando, estendendo a tutti gli esseri umani questa discendenza. Cioè, un momento, Abramo è un patriarca, in quel momento lì arriva direttamente da Adamo, ma allora era di tutto il mondo Abramo. Quindi attenzione, perché a questo punto, no, cioè, la pregiudiziale cade su questo. E Paolo in modo molto raffinato fa un'esegesi, ma queste sono cose che dovremmo vedere più da vicino. Ora, gli ebrei delle comunità della diaspora, anche se in maggioranza considerano un fatto negativo l'essere separati dalle società civili delle città nelle quali vivono, tuttavia si trovano ideologicamente chiusi in questo recinto ideologico. E allora si domandano però che fare, perché se lo domandano comunque che fare, perché quando uno si trova chiuso in un recinto è lì, bisogna anche trovare un sistema per aprire la porta e per andare a fare una passeggiata fuori, no? E quindi guardate sul punto 4 del repertorio: i non ebrei, le cittadine e i cittadini delle grandi città dell'ellenismo che si avvicinano al recinto delle comunità della diaspora, curiosi del Midrash, interessati a conoscere il significativo racconto della storia che narra del patto stipulato con il Dio di Israele, cioè il grande romanzo della Genesi e dell'Esodo, i grandi romanzi che sono nel libro della Genesi e dell'Esodo, cominciano a esistere, guardate, questi non ebrei curiosi, queste cittadine delle città dell'ellenismo che si avvicinano alle sinagoghe, alla comunità della diaspora. Ebbene, costoro cominciano a esistere quando a queste persone comincia ad essere attribuito un nome che li definisce. Perché nella cultura veritica, nella cultura biblica, le parole, lo sapete, fanno esistere le cose. Sapete che in ebraico i termini parola e cosa corrispondono allo stesso termine, dabar. Quindi sono i nomi che fanno esistere le persone, no? E il nome con cui vengono chiamati i non ebrei, beh, comincia di lì questo processo di avvicinamento, no, e di confronto. Il nome con cui vengono chiamati i non ebrei che si avvicinano con rispettosa curiosità alle comunità della diaspora corrisponde ad una parola greca, e questa parola greca è il termine metuentoi, un termine che possiamo tradurre con l'espressione ospiti dimorati di Dio. E quindi questa era già un'apertura notevole, no? Ospiti. Ora, facciamo un po' di etimologia di questa parola. Non è un esercizio facile, ma non siamo qui per fare delle cose facili, e non ci possiamo esimere dal farlo, anche perché che non sia facile non vuol dire che sia impossibile da fare. Ora, il termine metuentos, al singolare, Vedete, è una parola formata da entos, che è un verbo, che viene tradotto con l'espressione pensare di essere. Poi troviamo in testa alla parola, vedete, il termine metus, che deriva dal verbo metein e che significa temere, avere timore. Quindi il metus è una persona timorosa o timorata. Ora, di conseguenza, metuentos significa letteralmente colui o colei che pensa di essere timorato, cioè di essere sotto la protezione divina, di un Dio di Dio. E perché allora a questo termine è stato dato prima di tutto il significato di ospite? Attenzione, perché un ospite è una persona che in nome di Dio si affida alle cure di un'altra persona. E questo è un concetto che emerge in tutte le culture dell'età anziana. Beh, qual è stata la persona che più volentieri avete ospitato in vita vostra o ultimamente? Beh, scrivete quattro righe in proposito, ci sarà una situazione di questo tipo nella vostra esperienza. Fatevi vivere con momenti di ospitalità. La parola greca metuentos, l'ospite timorato di Dio, che storia ha? Guardate, questa parola, così come ci suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia ellenistica, ha una storia interessante e complessa, e per raccontarla noi dobbiamo percorrere un sentiero collaterale a quello principale, e questa passeggiata filologica noi la faremo la prossima settimana, perché ci vuole un po' di tempo e bisogna camminare in salita. Ora però, attenzione, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, facciamo una digressione puntando l'attenzione su questa parola così importante dal punto di vista della storia della letteratura, che è la parola ospite. Perché questa parola ci permette di incontrare, tra l'altro, un romanzo, sarebbero molti, ma un romanzo che merita di essere letto. Ora, il romanzo di cui stiamo parlando è stato tradotto e pubblicato per la prima volta in Italia nel 1989, quindi si è trattato di un altro significativo evento editoriale e letterario che noi abbiamo vissuto. È già passato qualche anno, ma perché questo romanzo si intitola Le Braci, eccolo qua, ed è stato scritto nel 1942 e non era stato mai tradotto in italiano precedentemente, se non a livello amatoriale. E è stato scritto, vedete, questo romanzo dallo scrittore di origine ungherese Sándor Márai, che noi abbiamo già incontrato in altre occasioni nei nostri percorsi. E Sándor Márai è come Irene Mirocchi, che noi abbiamo ricordato nelle settimane precedenti, è stato uno scrittore dimenticato per decenni dall'editoria internazionale, nonostante sia uno scrittore che va annoverato è stato un famoso scrittore europeo che va annoverato tra i grandi maestri della narrativa mitteleuropea del secolo scorso, cioè insieme a Kafka, a Musil, a Roth, a Proust, a Elias Canetti. Ora, Sándor Márai è nato a Budapest ed è stato per un certo tratto della sua vita un famoso scrittore ungherese. Avrebbe potuto continuare ad esserlo se, a causa degli avvenimenti storici che hanno condizionato la vita del suo paese, la vita dell'Europa, Márai è nato nel 1900, non avesse scelto l'esilio, perché tutte le volte che nel suo paese è stata abolita la democrazia parlamentare, lui ha deciso di andare in esilio. C'è dovuto anche andare. Ora, Sándor Márai ha vissuto in Germania, ha vissuto in Francia, ha vissuto negli Stati Uniti, guardate, vissuto anche in Italia, a Napoli negli anni 50 e a Salerno dal 1968 al 1969, stava vicino a Festum perché gli piaceva stare lì, meditare in quegli scavi archeologici a Festum, a Velia. Guardate, è uscito a Natale un ultimo romanzo tradotto in italiano e pubblicato in Italia di Mara e della sua esperienza italiana, si intitola Il sangue di San Gennaro, in cui parla della sua esperienza di cittadino napoletano che vive e che rimane coinvolto naturalmente nel clima formidabile di questa città che lo coinvolge. Nel 1979 Mara gli è andato a insegnare negli Stati Uniti, dove è morto nel 1989, lui ha anche in qualche modo accompagnato la sua morte. Quando ha composto romanzi, Mara gli ha scritto sempre in lingua ungherese, anche se in Ungheria le sue opere sono state al bando per molti anni. Beh, c'è una ragione letteraria per cui fa questo. Oggi molti romanzi importanti di Mara, e noi ne abbiamo letto qualcuno nei nostri percorsi, perché merita di essere letto questo scrittore, naturalmente l'abbiamo riscoperto ora, quindi sono stati tradotti in italiano, pubblicati, li troviamo in biblioteca, quindi li possiamo sfogliare, vale la pena leggerli. Il romanzo Le Braci, che è considerato un capolavoro della letteratura del Novecento, sul quale stiamo puntando la nostra attenzione, è stato già tradotto in 25 lingue. Gian Dormare è uno scrittore, ecco perché scrive in ungherese, che ha raccolto l'eredità soprattutto, e lui questo lo vuole mettere in evidenza, di quel movimento che si chiama il romanticismo ungherese. Noi abbiamo incontrato Mara, vi ricordate forse, probabilmente, quando abbiamo attraversato il territorio del romanticismo qualche anno fa, no? E abbiamo, ci siamo anche soffermati questo grande movimento che si riproduce con caratteristiche proprie, no? nei vari paesi europei. Il romanticismo ungherese è un movimento culturale molto particolare, un movimento elitario, un movimento sentimentale, ma che coltiva una straordinaria, graffiante ironia sul sentimentalismo. Difatti è terribile Mara, va letto, perché lo dico con un certo entusiasmo, perché questi testi sono stati tradotti ora, prima in ungherese si sapeva che esisteva anche Gian Dormare, ma l'ungherese non è una lingua praticabile, per me, non so per voi, però ecco, ora andrebbero letti in lingua originale. Mara è formidabile quando tira fuori tutto il suo sentimentalismo, pagine, e poi subito dopo lo smonta, perché si auto smonta questo sentimentalismo in modo ironico, ed è formidabile. Abbiamo letto quella pagina sul Natale, tratta da Trucciolo, che è un cane. Abbiamo anche citato questo testo, è un cane che deve servire da regalo a buon prezzo ad una moglie molto esigente. Nel libro che contiene il romanzo Le Braci, noi possiamo trovare e leggere anche un breve, sono poche pagine, interessante saggio di Marinella D'Alessandro sulla vita e sull'opera di Gian Dormare, intitolato Le peregrinazioni di un borghese. E questo testo ci permette di conoscere meglio questo affascinante personaggio. Il romanzo Le Braci, e questa è una caratteristica di tutti i romanzi di Marai, è uno straordinario monologo esistenziale, no? Perché questo scrittore è capace a riflettere, ed è leggerlo è propedeutico per imparare a riflettere su le nostre esperienze, portandole su un piano culturale, ecco, no? Rapportandole con la cultura, con la storia della cultura. Ora, il romanzo Le Brace, questa è una caratteristica quindi di Marai, è naturalmente, contiene anche una trama che sta in secondo piano e che deve essere tutta immaginata dalla lettrice e dal lettore, no? Dopo 41 anni, due uomini che da giovani sono stati inseparabili come Hans e Konradin, l'amico ritrovato, tornano ad incontrarsi in un castello ai piedi dei Carpazi, siete stati da quelle parti, eh? Uno ha passato quei decenni in Estremo Oriente, l'altro non si è mosso dalla sua proprietà. Tutti e due hanno vissuto in attesa di questo momento. Perché coltivano questo desiderio di incontrarsi? Desiderio pieno di contraddizioni. Perché condividono un segreto che possiede una forza singolare, una forza, scrive Marai, che brucia il tessuto della vita come una radiazione maligna, come le braci che stanno nascoste sotto la cenere, ecco il titolo, no? Conservando la capacità di riattivare il fuoco. Le braci hanno questa funzione, stanno sotto la cenere e riattivano, ecco, il fuoco. L'incontro porta verso un vero e proprio duello, cruento, ma a parole naturalmente, e tra loro aleggia il fantasma di un personaggio terzo che non entra mai in scena, che è una donna naturalmente. Noi abbiamo incontrato questo romanzo sulla scia della parola ospite, perché i due principali personaggi sono ospiti nel senso più profondo che questo termine possiede. E poi comunque in questo romanzo la parola ospite ricorre proprio in un senso di integrazione delle culture, e dobbiamo ricordare che si usa questo termine, no, tanto per definire chi è ospitato quanto per definire chi ospita, e quindi dobbiamo anche tener conto del fatto che c'è ospite e ospite, perché gli ospiti, nonostante la parola che li definisce sia sempre la stessa, non hanno tutti la medesima qualità. Ora, noi ci avviciniamo al testo del romanzo Le Braci per seguire la parola ospite, e lo scrittore comincia proprio la sua narrazione operando una distinzione qualitativa sul significato di questa parola, proprio come fa, attenzione, la lingua greca, ancora una volta. In greco c'è la parola xenos, da cui deriva la parola xenofobia, che definisce un ospite qualunque, considerato poco timorato. E poi, come sappiamo, c'è la parola netuentos, che definisce l'ospite timorato. Quindi c'è una precisa distinzione. E ora leggiamo l'incipit delle braccia di Sándor Márai. Dobbiamo dire, se non altro per compiacere il nostro compagno di viaggio Paolo di Tarso, che anche questo romanzo inizia con l'arrivo di una lettera, breve, ma sempre di una lettera si tratta. In mattinata il generale si soffermò a lungo nella cantina del vigneto. Vi si era recato all'alba insieme al vignaiolo perché due botti del suo vino avevano cominciato a fermentare. Quando finì di imbottigliarlo e fece ritorno a casa, erano già le 11 passate. Ai piedi delle colonne, sotto il portico lastricato di pietre umide ricoperte di muffa, lo attendeva il guardacaccia che porse una lettera al padrone appena arrivato. «Cosa vuoi?» disse il generale, e si arrestò con aria seccata. Spinse indietro sulla fronte il cappello di paglia larga tesa che gli ombreggiava il viso arrossato. Da anni ormai non apriva né leggeva lettere. La corrispondenza veniva aperta e selezionata da un impiegato nell'ufficio dell'intendente. l'ha portata a un mezzo, disse il guardia caccia e rimase fermo sulla testa. Il generale riconobbe la grafia, prese la lettera e se la fece scatto. Entrò nel vestibolo fresco e porse in silenzio il bastone e il cappello al guardia caccia. Frugò nel taschino dei sigari e ne trasse gli occhiali. Si accostò alla finestra e, nella semioscurità, sotto la luce che filtrava attraverso le fessure delle persiane socchiuse, cominciò a leggere la lettera. «Aspetta!» ordinò, richiamando il guardia caccia che si allontanava per riporre il bastone e il cappello. Accartocciò la lettera e la rimise in tasca. «Di a Kalman che prepari la carrozza per le 6, il landò perché verrà a piovere, che indossi la livrea di gala, anche tu», disse con enfasi improvvisa, come se qualcosa lo avesse fatto infuriare. «E che tutto risplenda, che si mettano immediatamente a lustrare la carrozza e i finimenti. Tu ti metti in livrea, hai capito? E siederai la cassetta accanto a Kalman». «Ho capito, eccellenza», assentì il guardia caccia sostenendo lo sguardo del padrone. «Per le 6, partirete alle 6:30, disse il generale, e cominciò a muovere silenziosamente le labbra come se stesse facendo dei calcoli. «Ti presenterai all'Aquila Bianca, dirai soltanto che ti ho mandato io e ti è arrivata la carrozza per il signor capitano. Ripeti», il guardia caccia ripete le sue parole. A quel punto, come se volesse aggiungere ancora qualcosa, il generale sollevò la mano e alzò lo sguardo verso il soffitto. Ma poi salì al piano di sopra senza dire niente. Il guardacaccia, rigidito sull'assenti, lo seguì con espressione imbambolata, in attesa che la figura tarchiata dalle spalle possenti scomparisse dietro la palamuzza di pietra alla svolta del pianerottolo. Il generale andò nella sua stanza, si lavò le mani e si accostò allo scrittoio alto e stretto, ricoperto di panno verde macchiato di inchiostro, dove erano allineati il calamaio, la penna e diversi quaderni sovrapposti con cura in ordine millimetrico, con la copertina di tela cerata a quadretti, di quelli che usano gli scolari per i compiti. Al centro dello scrittoio c'era una lampada dal paralume verde, l'accese perché la stanza era al buio. Dietro le persiane chiuse, nel giardino avvittito e bruciato dalla rasura, l'estate divampava con le sue ultime forze, come un incendiario che, nella sua collera dissennata, dia fuoco a tutto prima di fuggire in capo al mondo. Il generale tirò fuori la lettera, lisciò con cura il foglio di carta e, sotto la luce forte, con gli occhiali sul naso, lesse ancora una volta quelle brevi righe ben allineate, vergate con una grafia puntita. Intrecciò le mani dietro la schiena e proseguì la lettura. Sul muro c'era un calendario con cifre grandi come pugni. 14 agosto. Il generale rovesciò la testa all'indietro e si mise a contare. 14 agosto, 2 luglio. Calcolava il tempo trascorso tra un giorno remoto e il giorno presente. 41 anni, disse infine fior di labbra. Da qualche tempo parlava a voce alta nella sua stanza anche quando era solo. 41 anni, disse quindi perplesso. Arrossì come uno scolaretto che non si raccapezzi tra le difficoltà di un compito imprevisto, rovesciò la testa all'indietro e chiusi gli occhi lacrimosi da vecchio. Dal colletto della giacca color gran turco bucava il collo rosso e gonfio. 2 luglio 1899, ecco la data della caccia, mormorò. Quindi ammutolì, appoggiò i gomiti sulla scrivania, meditabondo come uno studente che ripassa le lezioni, e tornò a fissare gli occhi sulla lettera, su quelle poche righe vergate a mano. 41, disse infine con voce arrossita, e 43 giorni, ecco quanto tempo è trascorso. Cominciò a passeggiare su e giù, come se si fosse tranquillizzato. La stanza aveva il soffitto a volta, sorretto al centro da una colonna. Al posto di questa sala, un tempo, c'erano due stanze, una camera da letto e uno spogliatoio. Molti anni prima, ormai ragionava solo in termini di decenni, non amava i numeri esatti, come se ogni numero gli ricordasse qualcosa che era meglio dimenticare. Aveva ordinato di demolire il muro tra le due stanze. Venne lasciata in piedi solo la colonna su cui poggiavano le volte. La casa era stata edificata 200 anni prima. L'aveva fatta costruire un fornitore dell'esercito che vendeva avena alla cavalleria austriaca e più tardi aveva ottenuto il titolo di principe. La costruzione risaliva a quell'epoca. Il generale era nato lì, in quella stanza. all'epoca il locale sul retro, quello più buio, con la finestra che affacciava sul giardino e sugli edifici di servizio, era la camera di sua madre, mentre in alto, più chiaro e arioso, era lo spogliatoio. Qualche decennio addietro, quando si era trasferito in questa ala dell'edificio e aveva fatto demolire il muro divisorio tra le due stanze, esse si erano trasformate in un vano ampio e poco illuminato, che erano 17 passi di distanza dalla porta fino al letto e 18 passi dal muro adiacente al giardino fino alla terrazza. Li aveva contati spesso, lo sapeva con esattezza. Viveva in quella stanza che sembrava costruita su misura per lui, come un infermo ormai assuefatto alle dimensioni spaziali della propria malattia. Passavano anni senza che si recasse nell'altra ala del castello, dove c'era una fuga di saloni verdi, azzurri e rossi con lampadari dorati. Là le finestre si aprivano sul parco sugli ipocastani che in primavera con le loro infiorescenze rosate, il loro rigoglio verde, cupo, si spingevano fino ai balconi. Gli alberi erano disposti pretenziosamente a semicerchio di fronte all'estremità dell'ala meridionale del castello, davanti alle balaustrate di pietra, sorrette da putti grassocci. Quando usciva il generale arrivava fino alla cantina del vigneto o nel borgo, oppure tutte le mattine, anche d'inverno, anche quando pioveva, al ruscello delle trote. Tornato a casa, saliva nella sua stanza passando per il vestibolo e consumava i suoi passi lassù. Dunque tornato, disse ora ad alta voce in mezzo alla stanza, 41 anni e 43 giorni. E vacillò, come se preannunciando quelle parole avesse esaurito le forze, come se solo adesso si rendesse conto dell'enorme quantità di tempo che significano 41 anni e 43 anni. Si sedette sul vecchio sedile di cuoio con la spalliera, c'era un campanello d'argento a portata di mano sul tavolino, se ne servì per suonare. Fai salire Nini, disse al valletto, e aggiunse educatamente, dille che la prego di salire. Non si mosse, rimase seduto così, col campanello d'argento in mano, finché non arrivò Nini. Nini, nonostante i suoi 91 anni, non si fece attendere. Era in quella stanza che aveva accudito il generale da piccolo, dopo averlo visto nascere. A quel tempo aveva 16 anni ed era molto bella. Era bassa di statura, ma muscolosa e tranquilla, come se il suo corpo fosse a conoscenza di qualche segreto, come se nascondesse qualcosa nelle ossa, nel sangue, nella carne, il mistero del tempo e della vita, qualcosa che non si può comunicare agli altri e non si può tradurre in una lingua diversa, un segreto che le parole non sono in grado di sostenere. Era la figlia del postino del villaggio, aveva partorito un bambino all'età di 16 anni e non aveva mai detto a nessuno da chi lo avesse avuto. Aveva allattato il generale perché aveva molto latte. Quando suo padre l'aveva cacciata di casa, si era trasferita al castello, non possedeva nulla, soltanto il vestito che indossava e in una busta una ciocca di capelli del bambino morto. Fu così che si presentò al castello. Arrivò il momento del parto. Il generale succhiò il primo sorso di latte dal seno di Nini. Essa visse in silenzio per 75 anni, sorrideva sempre. Il suo nome volava attraverso le stanze come se gli abitanti del castello si lanciassero un avvertimento. Dicevano Nini. Ed era come se dicessero, è strano, al mondo esiste anche qualche altra cosa oltre all'egoismo e alla passione, oltre alla vanità, Nini. E poiché era presente dovunque ci fosse bisogno di lei, non la notavano nemmeno. E poiché era sempre di buon umore, non le chiedevano mai come potesse essere felice dopo che l'uomo che amava l'aveva lasciata e il bambino per il quale era scaturito il suo latte era morto. Allattò il generale e lo allevò. Poi trascorsero 75 anni. Talvolta sul castello e sulla famiglia splendeva il sole e allora nella contentezza generale si accorgeva con stupore che anche lui rideva. Poi morì la contessa, la madre del generale, e Nini terse con un panno imbevuto di aceto la fronte sulla picca bianca e fredda della morta, e un giorno portarono in casa, a casa, in barella, il padre del generale che era caduto da cavallo, ma che poi rimase in vita per altri 5 anni. Fu Niní ad accudirlo. Leggeva per lui in francese e, dato che era una lingua che non conosceva, compitava lentamente una dopo l'altra le lettere di ogni parola, quanto bastava perché l'infermo capisse. Passarono molti anni e il generale prese moglie. Quando la coppia ritornò dal viaggio di nozze, Niní era lì ad aspettarla sul portone del castello, baciò la mano alla nuova signora e gli offrì delle rose. Anche allora sorrideva. Ogni tanto il generale ricordava quegli istanti. Più tardi, 12 anni dopo, la donna morì e fu Niní a prendersi cura della tomba e del guardaroba della defunta. Al castello non aveva né titoli né rangi. Tutti percepivano semplicemente la sua forza. Il generale era il solo a ricordare distrattamente che Niní aveva già superato i 90. Nessun altro sembrava esserne consapevole. La forza di Niní dilagava per tutta la casa, attraversando le persone, i muri, gli oggetti, come la corrente elettrica che sul piccolo palcoscenico dei teatrini ambulanti mette in moto di nascosto le marionette, il prode Giovanni e la morte. A volte si aveva la sensazione che la casa e gli oggetti sarebbero caduti a pezzi se la forza di Niní non avesse tenuto insieme tutto quanto, così come i tessuti molto antichi si polverizzano e si dissolvono se qualcuno li sfiora all'improvviso. Quando sua moglie morì, il generale si mise in viaggio, fece ritorno a casa a distanza di 1 anno e si trasferì immediatamente nella vecchia ala del castello, nella camera di sua madre. Fece chiudere l'ala nuova dove aveva vissuto insieme alla moglie, i saloni variopinti dove le tappezzerie di seta francese cominciavano ormai a sfaldarsi, l'ampio studio con il camino, i libri, la scalinata con le corna di cervo, gli urogalli impagliati e le teste di camoscio imbalsamate, la grande sala da pranzo dove attraverso le finestre lo sguardo spaziava sulla valle, sulla cittadina e sui monti lontano di un azzurro argenteo. Le stanze occupate dalla moglie e accanto a queste la propria camera da letto. Da 32 anni, da quando la donna era morta, il generale era tornato a casa dal suo viaggio all'estero, Niní e la servitù erano gli unici a mettere piedi in quelle stanze, una volta ogni 2 mesi, quando facevano le pulizie. «Siediti, Niní», disse il generale, la balia si sedette. Nel corso dell'ultimo anno era invecchiata. Superati i 90, si invecchia in maniera diversa rispetto a quanto avviene dopo i 50 e i 60. Si invecchia senza risentimento. Il volto di Niní era roseo e grintoso. Invecchiano così i tessuti di gran pregio, le sete vecchie di secoli, in cui l'intera famiglia ha profuso la sua abilità manuale, investendoli di tutti i suoi sogni. Durante l'anno passato era malata di cataratta a un occhio, che era diventato grigio e spento. L'altro occhio era rimasto azzurro, dell'azzurro dei laghetti in alta montagna sotto il sole di agosto. E quest'occhio sorrideva. Niní indossava un abito scuro, sempre lo stesso, gonna di panno blu scuro, corpetto dello stesso colore, come se non si fosse mai fatta confezionare un altro abito nel corso dei 75 anni trascorsi. «Ha scritto come?» disse il generale, e sollevò in alto la lettera con gesto meccanico. «Ricordi?» «Sì», disse Niní, ricordava tutto. «È in città», disse il generale alla balia sottovoce, come se stesse comunicando una notizia molto importante e riservata. «Ha preso alloggio all'Aquila Bianca, verrà qui stasera, ho mandato la carrozza a prenderlo, ce n'era qui». «Qui dove?» chiese tranquillamente Niní e girò intorno lo sguardo azzurro sorridente del suo unico occhio vivo. Da 20 anni non ricevevano ospiti. I visitatori che si presentavano ogni tanto verso l'ora di pranzo, i rappresentanti della provincia e le autorità cittadine, gli ospiti della grande battuta di caccia, venivano ricevuti dall'intendente della tenuta nel casino di caccia in mezzo al bosco, dove ogni cosa era pronta per accogliere gli ospiti in tutte le stagioni: le camere da letto, le stanze da bagno, la cucina, la grande sala da pranzo per i cacciatori, la veranda all'aperto. In questa occasione l'intendente sedeva a capotavola e intratteneva in rappresentanza del generale i cacciatori e i personaggi ufficiali. Ormai nessuno si offendeva più, perché tutti sapevano che il padrone di casa era invisibile. Il parroco era l'unico a recarsi al castello una volta all'anno, d'inverno, quando scriveva col gesso le iniziali dei nomi di Gaspare, Melchiorre, Baldassarre sull'architrave della porta d'ingresso. Il parroco, che aveva seppellito diversi membri della famiglia, nessun altro mai. Nell'altra ala, disse il generale, si può. Abbiamo fatto le pulizie un mese fa, disse la maglia. Si può. Per le 8 di sera, è possibile? Domandò eccitato con curiosità un po' infantile e si porse in avanti sulla poltrona, nella grande sala da pranzo. Adesso è mezzogiorno. Mezzogiorno, disse la maglia. In questo caso provvederò subito. Farò areare i locali fino alle 6, poi farò apparecchiare la tavola. Le sue labbra si muovevano in silenzio, come se stesse contando. Calcolava il tempo, la quantità dei compiti da eseguire. Sì, disse infine con calma e fermezza. Il generale la osservava incuriosito, col busto ancora proteso. Le due vite fluivano assieme, con lo stesso lento ritmo vitale dei corpi molto anziani. Si conoscevano a fondo, più di quanto si conoscono madre e figlia. E figlio, più di due coniugi. La comunione che univa i loro corpi era più intima di qualsiasi altro vincolo, forse a causa del latte, forse perché Mimì era stata la prima a vedere il generale nell'attimo della sua nascita, coperto del sangue impuro in cui vengono al mondo gli esseri umani, forse a causa dei 75 anni che avevano trascorso insieme, sotto lo stesso tetto, mangiando lo stesso cibo, respirando la stessa aria stanchia della casa, con la stessa vista sugli alberi davanti alle finestre. Avevano condiviso ogni cosa. Nessuna parola poteva definire il loro rapporto. Non erano né fratelli né amanti. Esiste qualcosa di diverso e se ne rendevano oscuramente conto. Esiste una fratellanza particolare che è più stretta e più profonda di quella che unisce i gemelli nell'utero materno. La vita aveva mescolato i loro giorni e le loro notti. Ciascuno dei due era consapevole del corpo e dei sogni dell'altro. La balia disse: vuoi che tutto sia come in passato? Sì, disse il generale. Esattamente così, come l'ultima volta. Va bene. Essa annuì la conica. Si accostò al generale, si fidò e baciò quella vecchia mano inanellata, maculata, dalle vene gonfie. Promettimi, disse, di non agitarti. Te lo prometto, rispose il generale in tono mansueto e obbediente. Beh, Zandelmare ci incuriosisce, cioè ci mette già nella condizione di dover andare avanti a leggere, perché ci sono, vedete, ospiti e ospiti, anche Mimì, guardate, questa straordinaria e potente figura che ricorda le donne bibliche, per il modo in cui lo scrittore la costruisce. Anche Mimì è un ospite timorata, e Conrad, l'ospite atteso, chi è? Noi aspetteremo che arrivi, Ci intratterremo su questo testo finché l'ospite arriverà, poi dopo il testo è affidato a voi. Lo scopriremo strada facendo, chi è Conrad, perché continueremo il nostro viaggio nel grande dibattito sulla teologia, perché il viaggio continua, la scuola è qui perché l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. E ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Questa frase finale che noi diciamo sempre è adatta anche per leggere questi testi che abbiamo presentato questa sera. Leggete, accorrete numerose e numerosi. Buonanotte.